voglio condividere con voi alcune semplici riflessioni intorno a un personaggio minore che troviamo nella scrittura. Che cosa dobbiamo intendere per personaggio minore? Non dobbiamo intendere qualcosa di che non ci serve o di seconda scelta, ma per minore di solito si intende la verità secondo la quale di lui si parla poco. Quindi è un personaggio che nella scrittura troviamo pochi versetti, ma vi posso garantire che in questi versetti troviamo davvero tante verità utili alla nostra vita. Il tema è questo: l'Evangelo secondo Dema, un messaggio di moda ancora oggi. C'è qualche problema, Luciano? No? Ok. Seconda Timoteo 4:10. L'Evangelo secondo Dema, un messaggio di moda ancora oggi. Seconda Timoteo 4, possiamo leggere anche dal versetto 9. Cerca di venire presto da me. Perché devi venire presto da me? Perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Vediamo qui una situazione difficile, adesso cercheremo di capire cosa è accaduto veramente qui. Una situazione difficile, c'è un effetto che è stato causato da una situazione a monte. Voglio ricordare un principio prima di parlare di Dema. Venite con me in Galati, un principio universale. Galati, capitolo 6, avrete già capito, parlo del versetto 7. Qui vediamo un principio universale, cioè che vale per tutti gli uomini e vale in tutti gli ambiti della nostra vita, diciamo della nostra vita. Se volete, anche negli ambiti scientifici, chimica, fisica, matematica, vita privata, relazioni interpersonali, in tutti gli ambiti della nostra vita vale questo principio universale. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Perché? Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Il principio qui vediamo di causa ed effetto. Quando noi vediamo delle situazioni, a monte c'è sempre una causa. È un principio universale, un principio molto importante. Questo principio regola il nostro universo. Tutto quello che i nostri occhi vedono, abbiamo visto sorgere il sole perché c'è una causa. È vero? Abbiamo visto la pioggia perché c'è una causa. Vediamo delle situazioni nelle nostre vite presenti perché c'è una causa. Allora possiamo dire che noi oggi siamo quello che siamo stati ieri e quello che siamo oggi noi lo saremo, lo vedremo domani. Vedremo gli effetti di quello che noi siamo oggi, causa ed effetto, ed è importante. Faccio degli esempi: scelgo il fidanzato sbagliato, la fidanzata sbagliata, poi mi sposo, vedrò gli effetti di questa causa, quindi di questa situazione che non è corretta. Oppure scelgo di non studiare, oppure scelgo di comprare una casa al di là delle mie possibilità. Sono tutti esempi fatti un po' così. Causa ed effetto. Ad ogni effetto c'è sempre a monte una causa. Il nostro universo è regolato da questo principio. Purtroppo non sempre noi diamo molta importanza a questo principio, vero? La scrittura lo dà. Ma noi non sempre diamo molta importanza a questo principio. Di solito dimentichiamo che ad ogni effetto c'è sempre una causa. Allora, Dema, si parla poco di Dema, ci sono pochi versetti nella scrittura, ma questi versetti sono sicuramente sufficienti a descrivere cosa è successo nella vita di questo personaggio. Dema, abbiamo letto che ha lasciato Paolo ed è andato dove? A Tessalonica, cioè l'attuale Salonicco. lascia Dema e va a Tessalonica. Sicuramente Tessalonica per Dema rappresenta qualcosa di importante. Sicuramente a Tessalonica c'era qualcosa che attirava Dema. Alcuni studiosi dicono che molto probabilmente Dema, molto probabilmente, era nativo di Tessalonica, di Salonicco, ma questo non lo possiamo sapere. Ma la cosa certa è che Tessalonica ha esercitato un'attrazione grande nei riguardi di Dema. Dema, chi era Dema? Possiamo dire che Dema, dalla scrittura, fratelli, adesso lo dimostriamo, era un personaggio che ha iniziato molto bene e che possiamo dire, alla luce del versetto di 2 Timoteo 4,10, ha finito veramente male. Ha iniziato bene e ha finito male. Allora, Colossesi 4,14, un po' più avanti, cerchiamo di dimostrare, più avanti, Colossesi, dopo, sì, ok, va bene, Colossesi, sappiamo dove si trova Colossesi, ok? Colossesi, a seconda di dove ci troviamo, può essere avanti o dietro, eh? Okay. Colossesi 4,14. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Noi sappiamo che l'epistola ai Colossesi, Paolo, da dove la scrive, fratelli? La scrive dalla prigione di Roma, è vero. Chi è insieme a lui? Vedremo, ci sono altri personaggi. Ma c'è Luca in questo caso e c'è Dema. Dema lo vediamo seguire Paolo fino in carcere. Ok? Adesso voglio farvi notare perché dico che ha iniziato bene. Per una semplice ragione. Allora voglio fare un confronto che ci fa capire questa realtà. Allora andiamo in Atti, capitolo 15. Atti 15. Versetti 37 a 41, sappiamo il contesto, eh? Guardate cosa viene detto qua. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Ci fermiamo qua, è sufficiente. Adesso andiamo in Filemone. Filemone. Così il confronto vi sarà chiaro e completo. Filemone, versetti 23 e 24. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. È bellissimo questo passo. Allora, perché vi ho fatto fare questo confronto? Cosa c'è? Cosa c'entra fra il passo di Atti e questo di Filemone? In Atti noi vediamo l'Apostolo Paolo che rifiuta, è vero? Marco, perché lo rifiuta? Perché non era affidabile, perché era un credente non affidabile, in una situazione non si comportò in modo affidabile. Paolo in quella circostanza rifiuta la collaborazione di Marco. Perché? Perché l'Apostolo Paolo era un credente serio, l'Apostolo Paolo era selettivo, era un uomo che quando si sceglieva i suoi collaboratori faceva molta attenzione, molta cura, aveva molta cura. L'Apostolo Paolo non avrebbe mai collaborato, ad esempio, con degli anziani che dicono, secondo me, avrebbe detto, no, stai nella tua chiesa, stai lì. Ma se avessero detto e scritto, sicuramente avrebbe collaborato con questi anziani. L'Apostolo Paolo non sarebbe mai stato insieme a credenti che minano l'opera di Dio, disordinati, non ci sarebbe stato, perché era selettivo nella scelta dei collaboratori. L'Apostolo Paolo sicuramente non sarebbe stato insieme a dei fuori comunione, perché sa, non avrebbe mai detto, no, i miei anziani hanno detto che non possiamo stare insieme con voi. No, l'Apostolo Paolo avrebbe detto a questi, è scritto che io non posso stare insieme con te. Capite, fratelli e sorelle? L'Apostolo Paolo era un uomo selettivo. Se sceglie in Filemone di avere Dema come suo collaboratore, vuol dire che Dema ha iniziato bene. Era un uomo che mostrava, è vero, l'affidabilità che un apostolo cercava, che lo voleva come collaboratore, quindi cercava quelle caratteristiche, vedeva quelle caratteristiche in Dema che erano proprio di una persona, di un credente affidabile. Bello questo. Infatti abbiamo letto qui in Filemone, miei collaboratori, il termine greco qui, sapete che cosa ci dice? Ci dice che stavano gomito a gomito, ci fa capire che avevano la stessa visione, ci fa capire che avevano le mani nello stesso campo, nello stesso ambito. Il termine qua, collaboratore, vuol dire che avevano la stessa visione, che avevano lo stesso desiderio. E sicuramente qui il desiderio di Paolo quando era in prigione qual era, fratelli? Quello di avere un po' di compagnia. Che dite? Voleva un po' di compagnia da Dema, da Epafra, da questi uomini di Dio, da Luca. Dice: mi sono solo, per favore state un po' con me, poi fra un po' io sto per morire, per cui mi consolate un po'. Certo non era questa la ragione. La ragione dell'apostolo Paolo era l'espansione della parola, era la conquista di anime. Questo era il desiderio dell'apostolo Paolo. Allora possiamo dire che Dema era un uomo affidabile. Era un uomo che, vedendolo, l'apostolo Paolo, avendolo visto, ha capito che era affidabile e gli ha permesso di poter collaborare insieme a lui. Vedete, il fatto che oggi noi possiamo essere dei buoni credenti, grazie a Dio, è una cosa buona che possiamo essere dei buoni credenti, è vero? Però che dite, è garanzia che domani saremo ancora dei buoni credenti? È quello che è successo a Dema. Dema a un certo punto, abbiamo letto in 2 Timoteo 4:10, fa una scelta. Possiamo definirla così questa scelta. Una scelta rovinosa. Una scelta catastrofica, una scelta che lo porta lontano dai fratelli. E quando, secondo la scrittura, noi ci allontaniamo dai fratelli, vedremo adesso un processo, sapete che cosa significa in realtà? Che prima di allontanarci dai fratelli, sapete da chi ci siamo allontanati noi? Dal Signore, sì Mario. Per allontanarci dai fratelli, noi dobbiamo esserci allontanati prima dal Signore. Altrimenti è impossibile allontanarsi dai fratelli, non desiderare i fratelli, se prima io non desidero il Signore. È così. Guardate, a un certo punto lui dice qui, ha abbandonato l'apostolo Paolo. Anche qui il termine greco, ho fatto una ricerca, vuole indicare che lui crea una certa desolazione intorno all'apostolo Paolo. Crea una situazione difficile, lascia l'apostolo Paolo, il suo collaboratore, lo lascia in una situazione veramente difficile, in una situazione dove gli crea una sensazione di delusione profonda. Lascia Paolo, lascia i fratelli e se ne va a Tessalonica. È forte questo. Nel passo che abbiamo letto c'è un altro personaggio di Tessalonica, chi lo sa? Non è detto qui, ma è descritto in altre parti della scrittura. Aristarco. Anche lui era di Tessalonica ed era un benestante. Era un credente discepolato da Paolo. Molto probabilmente come Dema. Dema era con Paolo. Quando Paolo parlava delle verità spirituali, non credo che la sera magari si mettevano a giocare a carte, che ne so, un bicchiere di vino. No, sicuramente parlavano del Signore. È vero? E tutti e due ricevono la stessa parola. Dallo stesso uomo di Dio. Due scelte diverse. Vediamo Aristarco rimanere fermo in prigione insieme a Paolo fino alla fine. Dema a un certo punto sceglie di andare a Tessalonica. È un po' quello che accade oggi, fratelli. Non è così oggi. Da questo pulpito si predicano gli stessi messaggi. La stessa persona, un po' come questa mattina io, no? Io sto predicando, non so, siamo in 100, 120, non so in quanti siamo. Sto predicando un messaggio, ma stesse persone, stessa persona che predica, stessi versetti, stesse applicazioni, stessi esempi farò per tutti, ma ognuno di voi avrà una reazione diversa. È vero? Forse qualcuno di voi dirà ce l'ha con me, può darsi. Forse qualcun altro dirà, ah, ma questo va bene per quel fratello, per quella sorella, questa parola qua. Effetti diversi, stessa parola, effetti diversi. Così è successo per Dema ed Aristarco. È vero? Stessa parola, stesso uomo di Dio. Cos'è il messaggio che dava Paolo a Dema? Non era all'altezza Paolo? Era l'apostolo Paolo. Eppure Dema a un certo punto sceglie il mondo, decide di lasciare i fratelli per andare nel mondo. Vedete, la scelta di Dema è una scelta strana. Perché è strana? Perché noi sappiamo che il credente, secondo la scrittura, come deve vivere, fratelli? Il giusto come deve vivere? Per fede. È scritto in Abacuc, è scritto in Romani, è scritto in Ebrei, è scritto in Galati. Il giusto vivrà per fede. Quando un credente si allontana dalla Chiesa, si allontana quindi da seguire il Signore, è come se dicesse io non voglio più vivere per fede. Basta, ho smesso di vivere per fede. È come se rinegasse un'identità, la sua identità, perde l'identità di cristiano. È terribile questa cosa qua, è un fatto davvero brutto, strano. Guardate cosa dice Ebrei a questo riguardo, 10:38, leggiamolo. 10:38. Ma il giusto per fede vivrà. E non sta parlando questa espressione solo, fratelli e sorelle, della vita eterna, ma sta parlando della vita anche di tutti i giorni. Ma il giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. È forte questo passo. Pensate, Dema si tira indietro. L'anima mia, dice il Signore, non ti gradisce. Ti sei tirato indietro. Allora io mi sono posto una domanda. Che cosa ha portato Dema ad abbandonare il Signore, poi i fratelli? Perché Dema ha abbandonato il Signore. Poi, ripeto, i fratelli, quando dei credenti lasciano la chiesa locale, fratelli, ricordiamoci, deve scattare nella nostra mente questo pensiero. Vuol dire che prima hanno lasciato il Signore. Per lasciare i fratelli, prima devi lasciare il Signore. Se no è impossibile non amare i fratelli, non desiderare di stare con i fratelli. Che cosa è accaduto allora nella vita di Dema? Beh, la prima causa nella vita di Dema sicuramente noi la troviamo in Proverbi 4:23, che non leggiamo. Non ha custodito il proprio cuore. Dema non ha custodito il proprio cuore, perché dal cuore sgorgono le sorgenti della vita. Fratelli e sorelle, lui non ha custodito il proprio cuore. Mi viene in mente quell'episodio di... Vi ricordate del custode della fonte, della sorgente? Chi di voi lo conosce? Nessuno? Forse qualche altro te l'ho raccontato. Si racconta di un paese che veniva attraversato da un fiume, e questo fiume nasceva su una montagna posta su questo paese. C'era la fonte, la sorgente. E il sindaco di questa città a un certo punto decide, vista l'importanza di questa fonte, di mettere un custode vicino alla sorgente. Quest'uomo aveva il compito di togliere le foglie quando in autunno cadevano, no, nell'acqua. Quindi raccoglieva le foglie, le raccoglieva fuori dall'acqua. Se cadeva qualche animale non gli permetteva di morire, perché sarebbe andato in putrefazione. Quindi teneva e curava questa sorgente. E la città godeva di un'acqua splendida, pura, limpida, buonissima, di prima qualità. Dopo qualche anno è arrivato un nuovo sindaco e quindi aveva bisogno di risparmiare questo qui. Si guarda intorno dove cercare di risparmiare. A un certo punto si ricorda che da qualche parte c'è un custode della sorgente. Dice, io questo non l'ho visto mai, ma l'acqua è buona, cosa ce ne facciamo di questo custode? Beh, allora lo licenziamo. E licenziò il custode di questa fonte. Dopo qualche mese, dopo circa un annetto, gli abitanti di questa città hanno visto che l'acqua della loro città iniziava a diventare gialla. Dopo qualche mese cercava quest'acqua, sembrava che diventasse ancora più scura, quasi nera. E allora si sono posti la domanda: ma che cosa è successo? Perché quest'acqua non è più potabile? Addirittura non ci possiamo più neanche lavare. Figuriamoci se la possiamo bere. Ma che cosa è accaduto? Allora tutti si sono ricordati del custode della sorgente che era stato licenziato. Fratelli, anche noi possiamo fare così. Licenziamo il custode della nostra sorgente, del nostro cuore, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. E allora sapete cosa facciamo? Facciamo entrare nel nostro cuore un po' di immondizia. A volte stiamo anche con dei personaggi che non ci incoraggiano nelle cose spirituali, magari ci scoraggiano, magari ci dicono: ma sì, ma sei penalizzato, ma non lo vedi, i tuoi figli sono penalizzati. Ma oh, tutte le domeniche, e poi tutti i giovedì, e poi tutti i martedì, ma dai, ma tanto il Signore lo sa che gli vuoi bene. Allora togliamo, fratelli, questo custode dal nostro cuore e facciamo entrare nel nostro cuore le filosofie di questo mondo. Iniziamo a far entrare tante verità, false verità, che Dio non gradisce. E allora l'acqua che viene fuori dal nostro cuore inizia a diventare gialla, e poi diventa marrone, e poi diventa nera. Ed è imbevibile quell'acqua che esce dalla nostra fonte. Quello che noi diciamo, quello che noi facciamo, è inguardabile. Come si inizia? Si inizia così, facendo entrare nel nostro cuore un po' di tutto. E allora, sapete cosa succede? Non leggiamo più. Non leggiamo più la parola. Quanto tempo passiamo nella lettura della parola, fratelli? Mi sapete quantificare? Forse sono giorni che non leggi la parola, vero? Magari una settimana che non leggi la parola seriamente, non mediti la parola seriamente. E poi sapete qual è l'altro effetto di questa causa? È questo. Non sento più bisogno di andare all'incontro di preghiera. E tanto posso pregare anche per conto mio. Non vado più all'incontro di preghiera. E poi sapete qual è l'altro stadio? Non vado più agli incontri di studio biblico. Sono stanco, sono tornato tardi dal lavoro e i bambini sono piccoli e tutte le motivazioni ce le abbiamo noi. Mi viene il mal di stomaco, il mal di schiena, il mal al braccio, il mal alla testa. Fratelli, non dico niente di nuovo. E poi sapete cosa succede? Che iniziamo a non sentire più il bisogno neanche dell'adorazione. Cosa dobbiamo dire al Signore se durante tutta la settimana non ci pensiamo a Lui? Cosa dobbiamo dire? È vero? Non possiamo più dire niente. Allora il nostro amore per il Signore diminuisce. Sapete cosa subentra? L'interesse per noi stessi. Prima Corinzi capitolo 13, vi ricordate quando viene descritto l'amore di Dio? L'amore di Dio non cerca il proprio interesse. Noi smettiamo di usare l'amore di Dio e iniziamo a pensare solo al nostro interesse. E ci dimentichiamo degli interessi, è vero, dell'opera di Dio. Questo è quello che noi facciamo. Primo problema di Dema. Dema ha iniziato bene, ma non ha custodito la sorgente del proprio cuore. Ha fatto entrare dentro tutto. Forse l'Apostolo Paolo non se n'è accorto. Forse le persone che stavano insieme con lui all'inizio non se n'è accorto, non se ne sono accorti. Ma lui iniziava a meditare, è vero, tutte queste cose. Abbandonò il Signore e scelse il mondo. Voi sapete che in Prima Giovanni, capitolo 2, viene detto che il mondo è come un contenitore e all'interno di questo contenitore ci sono tre cose. C'è la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne e la superbia della vita. Iniziamo a desiderare con gli occhi, vogliamo soddisfare i desideri della nostra carne e poi la superbia della vita, sapete che cos'è? Io sono sufficiente a me stesso, ho una casa, ho una moglie, ho dei figli, ho un buon lavoro, mi avanzano anche un po' di soldi, io non ho bisogno più di nessuno. Io posso stare senza questo Dio che mi vuole tutto per sé. Ed è quello che è successo a Dema. Dema ha fatto questi gradini. Nella vita di Dema ci sono state queste cause che hanno prodotto questi effetti, l'allontanamento dal Signore e dai suoi fratelli. Io mi sono chiesto quali sono le conseguenze quando un credente si allontana dai fratelli, o meglio, quando un credente si allontana dal Signore. Quali sono gli effetti? Io ne ho elencati alcuni. La prima conseguenza, sapete cos'è? Si dimentica una verità importante. Vediamola in Romani capitolo 8. Romani 8, dimentichiamo una verità molto importante. Ed è quello che è successo a Dema. 8:36. Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. La prima cosa che dimentichiamo, sapete cos'è? È che tutti i giorni noi, a motivo della nostra fede, se saremo fedeli, dovremo soffrire. Dema che cosa fa? Non vuole più soffrire insieme all'Apostolo Paolo. Basta, ha dimenticato che l'identità di un credente, se è fedele e fermo, è che tutti i giorni o tutto il giorno dovrà soffrire a motivo della fede. Certo, se indossiamo l'abito del lupo e sotto c'è la pecora, se c'è la pecora, beh, insomma, fai in mezzo a lupi e lupi camuffati, bene o male, insomma, non ci mordono. Ma se noi vogliamo essere degli agnelli in mezzo ai lupi, fratelli, ci morderanno tutto il giorno. Dema, avendo amato il mondo, non vuole più soffrire per l'Evangelo. E io penso a quei credenti che non vogliono più andare in piazza a evangelizzare, perché sono stanchi, giustamente sono stanchi. Allora in piazza io non ci vado a evangelizzare. E ci sono delle attività di chiesa, ma io non le voglio fare. E se vado, se parlo del Signore, poi mi diranno: ah, tu sei un credente, e magari mi insulteranno. Si perde la disponibilità a soffrire per il Signore. Seconda conseguenza, lo vediamo nell'atteggiamento di Dema avendo abbandonato Paolo. Cosa era Paolo per Dema? Era un fratello. La seconda conseguenza, quando noi amiamo Dio, è smettere di amare i fratelli. E quando si smette di amare i fratelli, sapete cosa succede? Non ci vogliamo stare insieme, perché lui ha questo difetto, lei ha quest'altro difetto, quell'altro, no, quello là è fatto in questo modo, quell'altra persona, no, io devo fare un favore a lui? No, quello lì sta approfittando di me, no, lascia stare, statene a casa, non ti inviterò mai, perché tu stai approfittando di me. Sono questi i meccanismi che entrano nella nostra testa. Non vedremo più la gente onorata nella quale io ripongo tutto il mio affetto, ma vedremo delle persone difettose, delle persone approfittatrici, vedremo delle persone che non sono degne di essere amate da noi, che mi danno fastidio, che non le posso portare a casa, devono stare lontane da me. Noi vedremo i nostri fratelli e le nostre sorelle in questo modo. Terza conseguenza, prima Giovanni 2,15, questo lo leggiamo. Prima Giovanni 2,15. Prima Giovanni 2,15. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, che cosa succede se uno ama il mondo? L'amore del Padre non è in lui. Chi si innamora del mondo sta dicendo che l'amore del Padre non è in lui. E se l'amore del Padre non è in noi, fratelli, sapete cosa accadrà? Che noi non avremo amore per le anime, che noi non avremo amore per i fratelli, noi non avremo amore, è vero? Per la parola di Dio. Allora la parola di Dio diventa una parte della parola di Dio. Questo è buono, questo non è buono. Questo è per quello, questo è per quell'altro. È vero? Secondo me, ma tu adesso vuoi dividere una famiglia che sì, sono adulteri, no? Risposati, ma tu che fai? Vuoi dividere una famiglia? Perché poi è scritto, ognuno resti nella condizione nella quale sta. E si prende la parola a piacimento, a proprio gusto. Vedete, fratelli e sorelle, l'amore del Padre non è più in lui. Quarta conseguenza, Giacomo 4:4. Leggiamolo. Quasi finito, eh? Giacomo 4:4. Giacomo 4:4. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è l'inimicizia verso Dio? È una domanda retorica. Qual è la risposta? Sì. Qual è questa quarta conseguenza? Non sei più amato da Dio. Ti vuoi innamorare del mondo? Amalo. Dio non ti ama più. È scritto così, io capisco così. E per Dio sei adultero o adultera? E dice qua, sei nemico. Sapete un altro termine per esprimere questa inimicizia qual è? Ribelle. Se ami il mondo, sei ribelle. Lo dice qua, sei un nemico di Dio. È terribile questa cosa qua. E sei adultero o adultera, vuol dire che non sei più integro da un punto di vista spirituale. Ma se sei figlio di Dio, sai che rischio tu corri? Se un figlio di Dio si innamora del mondo e diventa adultero e nemico di Dio, sapete che rischio corre, fratelli? Vi dice qualcosa Ebrei capitolo 12? Cosa vi dice Ebrei capitolo 12? Che Dio castigherà chi? Coloro che ama. Castigherà i propri figli quando non camminano bene, perché sono i suoi figli. Allora, se noi ci troviamo in questa condizione, non ci accade niente, non ci succede niente nella nostra famiglia, nella nostra vita personale, non ci accade niente, forse dovremmo interrogarci se siamo figli. Perché Dio castiga quelli che ama. È scritto così in Ebrei 12. Io capisco questo, fratelli. Quinta conseguenza. Seconda Corinzi 5:10. Leggiamolo anche questo. Fratelli, pensiamoci bene prima di innamorarci del mondo, eh? Che andiamo incontro a queste conseguenze. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene sia in male. Anche qui troviamo il principio universale di causa ed effetto. Come noi da credenti ci siamo, ci saremo comportati o ci comporteremo, si vedrà al tribunale di Cristo. Se un credente, questo può accadere, si innamora del mondo, lascia i fratelli, si dà le cose del mondo, se è veramente un credente, un giorno dovrà rispondere al tribunale di Cristo. Sesta conseguenza. Dema qui, fratelli e sorelle, sta correndo un rischio grandissimo. Quelli che si allontanano stanno correndo un rischio grandissimo. E dalla spiegazione che Paolo ci dà di Dema, Dema sta correndo un rischio grandissimo. Venite con me in Matteo questa volta, Matteo capitolo 13. Se Dema è un credente, fratelli, nessuno gli toglie la salvezza. Perde le benedizioni, pagherà delle conseguenze, ma nessuno gli toglie la salvezza. Però corre un rischio. Matteo 13, versetto 20 e 22. Qui Gesù dà la spiegazione dei quattro tipi di terreno, è vero, che ricevono la parola e accade qualche cosa. Due di questi quattro terreni si sposano benissimo con Dema. Fratelli, e qui Gesù, oltre all'ultimo, da quello che capisco io, oltre all'ultimo terreno, gli altri, sta parlando di non credenti, gli altri tre. Allora leggiamoli. Dicevo, versetto 20. Quello che ha ricevuto il seme in un luogo roccioso è colui che ode la parola, subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione, pensate al carcere dove si trovava insieme a Dema, insieme a Paolo, o la persecuzione, ed era il momento in cui loro vivevano, a motivo della parola è subito sviato. Questa è una situazione che si potrebbe, io uso il condizionale, non sono Dio, ma si potrebbe sposare con Dema. Vediamo la seconda. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Anche questo sposa bene la situazione di Dema, perché Dema che cosa ha fatto? Ha amato il mondo. Quindi Dema sta correndo un rischio grandissimo, fratelli. Il Signore lo sa, lo conosce. Ma noi che vediamo Dema, diciamo, sta correndo un rischio grande. Chissà se veramente fino in fondo si è convertito questo. È un po' come quando alcuni si allontanano, è vero? E viene spontaneo dire, il Signore lo sa. Noi non sappiamo, ma il Signore lo sa se veramente si è convertito. Sesta conseguenza. Ho finito, voglio trarre... Settima conseguenza, sì, no, mi fermavo a sei. Fratelli, voglio tirare le somme. Noi dobbiamo imparare tre cose dalla scelta di Dema, dal messaggio che Dema ci ha lasciato. Noi possiamo imparare almeno tre cose. In primo luogo, se un credente non ha una visione escatologica del futuro, fratelli, sorelle, sarai divorato dalla concupiscenza verso questo mondo. Perché il mondo ha un'attrazione forte anche verso i credenti. Prima lezione, devo avere una prospettiva futura. Qual è la nostra prospettiva futura, fratelli? Gesù Cristo sta per tornare. Ma ci crediamo veramente, sì o no? O lo diciamo solo così, ma ci crediamo? E se ci crediamo, fratelli, la seconda lezione che impariamo, lo vediamo in 1 Giovanni 3,3, non lo leggiamo? È Colossesi 4,14. Se io ho questa prospettiva, io crescerò nella santificazione. Prima Giovanni 3,3. E Colossesi 4,4 dice, se siamo stati risuscitati in Cristo, cercate le cose di dove? Di lassù. È bellissimo questo. Terza lezione. E mi fermo. Fratelli, Dema stava insieme all'Apostolo Paolo. Chissà quanti messaggi potenti deve aver ascoltato Dema. Mamma mia. Non oso immaginare, chissà quante ore Paolo avrà predicato a loro, li avrà discepolati, li avrà insegnate delle verità straordinarie. Terza lezione, se è successo a Dema, può succedere anche a noi? Sì o no? Sì. Allora, fratelli, serve mantenere il custode della fonte, lo Spirito di Dio. Lasciamo lo spazio allo Spirito di Dio. Lasciamo agire lo Spirito di Dio. E sapete come lo si fa agire? Non valutando la parola di Dio, ma solo ubbidendo alla parola di Dio. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.